vorrei farvi una domanda abbastanza diretta. Quanto credi di conoscere il tuo cuore? Riflettiamo per un momento. Credi di conoscerlo abbastanza, di fidarti? No. Ah. A proposito dei proverbi, ne andiamo a prendere uno, Proverbi 4, versetto 23, che dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. E io credo che il cuore è la cosa più preziosa che abbiamo, no? E dobbiamo custodire il nostro cuore. Perché lo dobbiamo custodire? È perché è in pericolo. Poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Allora vale a dire che è la sorgente, purtroppo, sia del male come anche del bene. Prendiamo un altro passo in Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 3. Il versetto 3 dice: questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità, e hanno la follia nel cuore mentre vivono, poi se ne vanno ai morti. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità. E c'è un altro passo, dice che il nostro cuore è pieno sin dall'infanzia. Per cui a volte noi diciamo quella persona è buona, certo. È buona magari quando viene confrontata con altre persone, è davanti a noi, ma è buona anche agli occhi di Dio quando nel nostro cuore esiste la malvagità. Lo scrittore della lettera all'Ecclesiaste dice che i cuori di tutte le persone non sono solamente macchiati dal peccato, ma ne sono veramente pieni. Egli paragona questo a una continua pazzia o follia per tutto il corso della nostra vita. Anche Gesù parla del nostro cuore. Andiamo a prendere un altro passo in Matteo 15, versetto 18. Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore. Ed è quello che contamina l'uomo. È vero che come esseri umani siamo esposti a molte tentazioni esterne, ma il nostro problema viene essenzialmente dall'interno, dal nostro cuore, così dice il Signore Gesù, e dall'interno dei nostri cuori caduti nel peccato, oscuri, che fluisce il male e corrompe interamente le nostre vite, danneggiando gravemente anche le persone con cui siamo maggiormente legati, purtroppo. Gesù disse che la persona buona, dal buon tesoro del suo cuore, produce il bene e la persona cattiva, dal suo cattivo tesoro, produce il male. Allora, sia il bene che il male viene dal nostro cuore. E questi due tesori, per ironia, non si esauriscono mai. In effetti, più una persona prende dalle ricchezze di Cristo, grazie alla fede e all'ubbidienza della parola di Dio, più il principio della grazia si rinforza in quella persona. Al contrario, più una persona alimenta il proprio peccato attraverso la mancanza di fede e l'ubbidienza alla parola di Dio, più il potere del peccato cresce nel nostro cuore. Più gli uomini esercitano la grazia, certamente in atti di ubbidienza verso la parola di Dio, più la grazia in essi si rafforza. Più l'uomo pecca, più cresce la tendenza a peccare. Ogni peccato commesso, sapete cosa fa? Dà forza a commettere un altro peccato. Questo è il segreto dell'inganno, purtroppo, del nostro cuore. Questo lo vediamo anche in un classico esempio di Davide. Davide purtroppo è caduto nel peccato e lui, caduto nel peccato, non confessato, ma più che altro cercava di coprirlo, e per coprire il peccato doveva commettere altri peccati, come la menzogna, come l'ipocrisia, come l'omicidio e naturalmente l'adulterio. Non esiste quadro più realistico di quello presentato qui circa la capacità ingannatrice del nostro cuore. Quante volte avete sentito la gente, e magari l'abbiamo detto noi stessi, dire: lo farò solo questa volta, oppure se l'ho fatto questa volta, se sono caduto questa volta, se scappo questa volta, questa è l'ultima volta, non lo faccio più. Nulla potrebbe essere più ingannevole di questo, che purtroppo per nostra esperienza personale possiamo sottolineare a dire: eh sì, lì veramente mi sono ingannato. Credevo di poter a me stesso promettere di non farlo più, ma l'ho fatto quella volta, un'altra volta e magari chissà quante altre volte. Fallo una volta e lo farai due volte. Questo è molto più vicino alla verità. E questo è l'inganno del nostro cuore. I nostri desideri peccaminosi, che vivono e si sviluppano nei nostri cuori, guadagnano terreno con l'uso, ma per mezzo dello Spirito essi possono essere messi a morte. Possiamo vincere veramente il peccato, possiamo vincere quella forza dentro di noi che ci spinge, che ci inganna al peccato. Vorrei leggere insieme a voi Romani 8, versetto 13. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Allora c'è vittoria, c'è speranza. L'unica maniera per capire l'inganno del nostro cuore è che il nostro cuore venga confrontato con che cosa? Con la verità. E la verità è la parola di Dio. È l'unico modo per non cadere nell'inganno, perché il diavolo ci vuole tenere lontano dalla parola di Dio, dalla verità. Perché la Bibbia è il metro per cui noi possiamo misurarci se stiamo seguendo l'inganno oppure smascherare l'inganno con la verità. Il tema oggi pomeriggio: la sede del peccato, il nostro cuore. Andiamo a vedere la natura del cuore umano secondo le Sacre Scritture. Certe caratteristiche del cuore caduto in peccato ci viene presentato in Geremia 17, versetto 9, versetto che conosciamo e abbiamo letto chissà quante volte. E ci sono molte caratteristiche che danno al peccato il suo potere nel cuore. Ne consideriamo due, secondo Geremia 17, versetto 9. Allora dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? E se vi ricordate, all'inizio ho fatto questa domanda, quanto crediamo di conoscere il nostro cuore? E secondo questa verità che leggiamo qui in questo versetto, dobbiamo ammettere, a meno che magari sappiamo qualcosa più di Dio. Se rifiutiamo questa verità, allora dobbiamo ammettere che ci conosciamo meglio noi che Dio conosce noi. E credo che non possiamo, se siamo sinceri, andare dietro a questo pensiero. Allora, vediamo, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, e poi nel versetto 10 dice: io, il Signore, metto alla prova le menti delle persone, io esamino i cuori delle persone. Allora, primo, il cuore non si può conoscere, cioè il nostro creatore, Dio, l'unico che conosce il nostro cuore. E faremo bene fare attenzione quando lui ci parla, quando lui ci avverte. E magari il Signore ci avverte anche usandosi dei fratelli, delle sorelle, di dire: fratello, sorella, lascia perdere. C'è mia figlia Selenia che ha un'amica, hanno, diciamo, tra credenti un gruppo che spesso si riuniscono. E una ragazza ha preso, diciamo, un cammino, adesso non voglio entrare in dettaglio, che certamente sia mia figlia che altre due amiche e un altro ragazzo hanno detto: non lo vediamo bene, però questa ragazza è convinta nel profondo del cuore che questo è il suo cammino. Ora, vedete, il Signore avverte. Avverte e manifesta ciò che magari potrebbe risultare un giorno un inganno, perché questa ragazza è convinta di fare la cosa giusta. Il cuore è impenetrabilmente, cioè non può essere penetrabile, diciamo, per noi. Io non posso vedere nel tuo cuore, tu non puoi vedere nel mio cuore. Nessuno può conoscere completamente il cuore di un'altra persona e non c'è persona che possa completamente conoscere il proprio cuore. Solo Dio conosce il tuo e il mio cuore. E vorrei adesso sapere se voi siete d'accordo con me. Allora, questo significa che noi accettiamo questa verità. E se accettiamo questa verità, dobbiamo anche farci guidare da questa verità, anche quando ci troviamo in situazioni in cui Dio ci sta parlando attraverso la parola di Dio, e il Signore ci parla anche attraverso le circostanze, e il Signore ci parla anche attraverso i fratelli. Egli è il solo, il nostro Signore, che possa conoscere le profondità dei nostri cuori e dire quello che si trova dentro di noi. Se tu conoscessi meglio il tuo cuore, il peccato non avrebbe tanta possibilità, non avrebbe tanta forza per dominarci e ingannarci. Purtroppo però non sempre diamo questa possibilità al Signore di dire: Signore, guarda nel mio cuore, aiutami a conoscere il mio cuore, aiutami ora a conoscere se la scelta che sto prendendo, o questo pensiero che sto avendo, o quello che sto facendo, agli occhi tuoi è giusto. Il fatto di non conoscere il tuo cuore ti porta a ingannarti. E che cos'è l'inganno? L'inganno è di credere qualcosa di vero che poi si manifesta che non lo è. E in questo c'è il padre dell'inganno, Satana, giusto? Lui è il padre dell'inganno, è il padre della menzogna, ma è anche il padre dell'inganno. E noi, se avremmo tempo di vedere la profondità dell'inganno di Satana nel giardino di Eden, a volte noi sorvoliamo quello che leggiamo, ma c'è un vero e proprio inganno, perché nel momento che Satana dice a Eva di mangiare del frutto, Eva in verità gli dice no, Dio ha detto di no, e nonostante ciò è riuscito ugualmente a ingannarla e a fargli mangiare il frutto, nonostante che Eva sapeva la verità di Dio. Allora, se Satana è riuscito con il primo essere umano che non conosceva peccato, era Eva pura, innocente, figuriamoci noi che siamo nati nel peccato, o no? Questo permette al peccato di avere la sua influenza e potere. Noi possiamo pertanto credere che un certo peccato sia sconfitto, possiamo crederlo, che l'abbiamo sconfitto, mentre in realtà è momentaneamente scivolato fuori dalla nostra vista, dove non possiamo inseguirlo e distruggerlo, ma si fa sentire al momento più opportuno. Voglio fare un esempio, cosa voglio intendere. Mi sembra di averlo già menzionato questo esempio. Ci sono dei laghi, no? Ci sono dei laghi dove a prima vista, quando ti avvicini, prima di entrare nel lago, l'acqua è limpidissima, giusto? Cioè ti viene quasi il desiderio di berla, così trasparente, così bella, limpida. Però quando metti il piede dentro, che muovi un po', diciamo, il suolo, allora sale e, diciamo, e tutta quella terra che si era rassettata sotto sale in superficie e inquina in quel momento tutta l'acqua. Questo è il nostro cuore. Il nostro cuore ci fa capire tutto limpido, tutto bello, tutto chiaro, tutto perfetto, puro. Ma basta solamente un po' suscitare dentro di noi quel desiderio, che quella sporcizia che nel profondo del nostro cuore viene a galla. Questa è la verità. E di questo veniamo ingannati, perché crediamo e pensiamo io sto a posto, e magari a volte ci permettiamo di fare delle cose pensando che ho abbastanza forza, sono abbastanza spirituale di poter anche resistere. E questo è l'inganno. Possiamo solamente resistere con la forza del Signore, quando io imploro la forza, la guida dello Spirito Santo di dire Signore proteggimi, perché debole sono. La carne è debole, lo spirito è pronto, ma la carne è debole, dice il Signore Gesù. A volte diciamo il mare è ingannevole. A sera appare perfettamente calmo, specialmente godo quei momenti quando vado in Italia, la mattina presto, vedete il mare, una tavola, vero? Bello, limpido. E magari il pomeriggio o la sera lo vedi scatenato, lo vedi in tempesta. Questo è il nostro cuore. Ci sono momenti che è tutto calmo, tutto tranquillo, e poi si scatena dentro di noi qualcosa che a volte noi stessi rimaniamo a bocca aperta e diciamo, ma come sono stato capace a fare questo, a pensare questo? Ci sono delle nuvole che sembrano portare acqua, e invece è solo apparenza. Il cuore è peggio. Ci sono animali che sembrano stiano sotto il controllo dell'essere umano, ma a volte risultano fatali. Vi ricordate di quell'incidente di quei due, adesso non so come si chiamano, molto famosi, due tedeschi, vero? Che mettevano addirittura la testa nella bocca del leone. Cioè credevano di avere il controllo, il dominio, di aver domato così tanto l'animale, di fare qualsiasi cosa. Vedete l'inganno? L'inganno che per loro è stato fatale. Mi sembra uno è morto, no? Se non mi sbaglio. Però di questi incidenti se ne sono visti tanti. Il cuore dell'uomo è peggio. Il cuore è incurabilmente ingannatore. Il profeta parla dell'ingannevolezza che esiste nel cuore di un uomo verso se stesso. Diciamo, possiamo essere ingannati. Siete stati mai voi ingannati da qualcuno? Sì, vero? E ci resti male, vero? Sì. Però a volte, diciamo, ci fidiamo tanto, e poi rimaniamo sorpresi di dire, ma questo non me l'aspettavo. E non ci possiamo fare niente. Però essere ingannati dal proprio cuore, dove tu ti fidi tanto, e la parola di Dio dice, non c'è niente di più ingannevole. Cioè il più grande nemico dell'inganno non è tanto Satana, ma il proprio cuore, miei cari, credetemi, il proprio cuore. In Proverbi 14, versetto 12, c'è una via che all'uomo sembra diritta. Ecco, e questo è il cuore che ce lo fa capire, ce lo fa sentire, ma essa conduce alla morte. Sempre in Proverbi capitolo 16, versetto 2, tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure. Vedete? Sembrano. E qui c'è anche l'inganno che ci fa sembrare che la via che sto prendendo, la via non deve essere per forza letteralmente, la via vuol dire un comportamento, il modo di vivere, il modo di pensare. Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Ma come si manifesta questa ingannevolezza? Primo, il cuore è pieno di contraddizioni. Il peccato ha corrotto la nostra mente, influenzando le decisioni del nostro cuore. Perché prima non era così. Prima del peccato, il cuore stava al posto giusto, era guidato dallo Spirito di Dio. La mente era disegnata per scoprire la verità, le emozioni e i sentimenti per stare fermi nella verità e la volontà per praticare la verità, grazie naturalmente all'amore verso di Dio. Ma il peccato si è infiltrato nella creazione, è stata la nostra mente gravemente rovinata. Noi continuiamo ad avere tutte queste facoltà, le abbiamo ancora, certamente, ma raramente esse funzionano secondo il disegno di Dio. Ecco perché è necessaria la nuova nascita. È necessario che Cristo possa venire a vivere nel mio cuore attraverso il suo Santo Spirito. Perché poi lì c'è un rinnovo di mente, un rinnovo del cuore. E non per caso Geremia dice che il Signore toglierà questo cuore di pietra e ne metterà uno di carne, guidato dal suo spirito e dice: e voi di natura conoscerete la parola di Dio. Il nostro cuore ha bisogno di un rinnovamento. Non ha bisogno di un intervento chirurgico, miei cari. Il nostro cuore ha bisogno di un cambio totale. Il Signore dice: io toglierò il cuore di pietra e ne metterò uno nuovo, uno di carne. E solo così possiamo ritornare veramente a essere guidati dallo Spirito del Signore per non cadere nell'inganno del proprio cuore e né nell'inganno del diavolo. Un esempio: a volte noi magari apriamo il computer, oggigiorno il cellulare, c'è internet, e a volte si infiltrano delle pagine, no? Interessanti. Sono delle pagine che magari sembrano interessanti e ti invitano ad aprire. Però normalmente a volte veniamo avvertiti, no? C'è chi ci avverte in anticipo e dire: attenti, non aprite quella pagina, perché se l'aprite fate entrare un virus. Yeah? Però a volte la tentazione, il desiderio, quella pagina che sembra volerci dare del beneficio, yeah, risulta un inganno. E poi una volta cliccato, il virus fa il suo resto. Credo che conosciamo questo esempio, ho conosciuto diverse persone dove hanno dovuto fare un reset di tutto, ma hanno perso poi tutti i dati, e altri lo dovevano buttare via perché era così preso da questo virus che ha distrutto tutti i programmi. Tante volte commettiamo dei peccati, ma solo dopo scopriamo: ma che cosa ho fatto? Prima il tuo cuore ti ha fatto godere quel peccato. Sapete com'è il peccato? Il peccato all'inizio è sempre dolce, apprezzabile, e dopo sentiamo l'amaro, veramente sentiamo l'amaro, e il pentimento, e il dispiacere. Ecco perché il Signore dice che il tuo cuore è ingannevole. La mente, la ragione, i sentimenti e le emozioni erano in perfetta armonia e in sottomissione alla volontà di Dio prima del peccato. Ma il peccato ha distrutto queste facoltà, cioè ha portato una confusione sia nella mente, nel modo come ragioniamo, nei nostri sentimenti e nelle nostre emozioni. A volte noi diciamo: ma lo sento con tutto il cuore. Appunto, stai attento. Non credere quello che il cuore ti fa capire, che in quel momento senti, hai delle emozioni, e prendiamo affrettate delle decisioni perché guidate dai sentimenti e dalle emozioni che ci fa provare il nostro cuore, però risultano un inganno quando tu sei un po' lucido. A volte, questo mi capita spesso, che compro qualcosa perché il fatto di volerlo comprare, e poi magari dopo, riflettendo una notte intera, un giorno intero, dico: ma avrei potuto anche fare a meno. Conoscete voi queste esperienze? Yeah? Vedete, cioè, l'inganno del cuore di farti sentire, provare qualcosa che in verità, se tu sei con i piedi a terra e ragioni, e magari chiedi anche al Signore: Signore, è proprio necessario? Il peccato ha distrutto queste facoltà sane, pure, che il Signore ci aveva dato. La mente scopre ciò che per me è bene, ma la mia volontà non lo fa. Un esempio: io so che in verità il fumo mi fa male, però continuo a fumare. O no? Cioè, è un inganno o no? Io so che mi fa male, però continuo a farlo. Un esempio, ci sono tanti altri esempi. Quando la volontà sceglie ciò che è giusto, sono poi i miei sentimenti a non trovare piacere. Vorrei con voi leggere Romani capitolo 7. E qui Paolo ci dice veramente una grande verità. E faremo bene fare attenzione a quello che ci dice, capitolo 7, versetto 18 al 21. Dice: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, vedete, la volontà, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. E questo è l'inganno del nostro cuore. Versetto 20: ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che compio, ma il peccato che abita in me, di cui il mio cuore ne è infettato. Versetto 21: mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente. E questo è il nostro cuore, la nostra carne. Questo è ciò che abbiamo ottenuto col nostro staccarci da Dio. Questo porta che la struttura del cuore è pronta a contraddire se stessa in ogni momento. Puoi essere, per così dire, che con la mente tutto stia andando bene e la volontà stia operando correttamente, ma in un soffio le emozioni possono impadronirsi di me e tutto può sprofondare nella confusione e nelle contraddizioni. E non riesco più a controllare niente. Questo mi è successo, questo esempio l'ho portato anche un'altra volta. Ero andato a trovare un drogato e lui, qualcuno mi ha detto, se non mi sbaglio Antonio, devi essere stato tu a dire vai a trovare quel ragazzo, non mi ricordo il nome. Comunque qualcuno me l'aveva detto, a Oberamstadt. Ok, ci siamo fatti tutti e due. Mi sembra che me l'avevi detto tu, non mi ricordo. Ci siamo fatti grandi. Comunque, comunque andai a trovare questo ragazzo, no? Mi sembra che tu gli avevi parlato e ha dimostrato un certo interesse, più o meno una cosa del genere. Però andai a trovarlo. Appena entrai, miei cari, e sentì un odore non strano per me. E ho detto, naja, ormai da tantissimi anni io sono andato per parlare del Signore. Però, miei cari, credetemi, io stavo perdendo il controllo. Stavo perdendo, cioè mi rendevo conto che qualcosa, una forza mi stava controllando, e a un certo punto ho detto qui non posso più ritornare, è troppo pericoloso, perché le emozioni che sentivo in quel momento che mi riportavano nel passato stava diventando sempre più forte, e l'unica maniera per poter resistere e non cadere nell'inganno è che decisi di non andare più. A volte basta trovarsi al posto sbagliato che influenza tutti i nostri sentimenti. Questo non è il modo in cui Dio ci ha creati, ma è la tristezza della realtà dell'impatto del peccato su di noi. C'è un secondo modo, oltre alle contraddizioni, in cui l'inganno opera nei nostri cuori. L'inganno opera nel cuore anche nel fare promesse al primo apparire delle cose. Quante volte il mio cuore è stato più veloce, anzi la mia lingua è stata più veloce della mia mente a promettere qualcosa e poi dopo, il giorno dopo, di dire: ma chi me l'ha fatto fare? Conoscete voi questa esperienza? Ma chi me l'ha fatto fare? E ho voluto spesso riflettere: ma perché? Perché in quel momento eri pronto, disposto a dare tutto quanto, quando poi, dopo, riflettendo, riconosci in verità non ho le disponibilità. Il mio cuore non sta più dietro a quello che ho promesso. E lì si vede l'inganno, miei cari, è inutile. L'inganno di quello che noi sentiamo. E noi siamo degli esseri, specialmente noi meridionali, che ci facciamo guidare molto dalle nostre emozioni, dai nostri sentimenti, a prendere delle decisioni. Quando magari in un momento più lucido ci riflettiamo sopra e dire: avrei dovuto stare zitto. Vediamo la vita di Pietro. Pietro è stato sincero quando ha detto: Signore, io sono pronto a morire per te. È stato sincero o no? Certo che è stato sincero. Ed era in quel momento pronto, disposto a morire per il Signore. Ma era il suo cuore ingannevole, i sentimenti, quello che provava. Però quando è stato confrontato con la realtà, lui si è pentito a dire: ma che cosa ho detto? Perché non sono pronto, non sono disposto. Il mio cuore non sta dietro a questa decisione. Qualche volta i nostri sentimenti e emozioni vengono toccati e sembra che col cuore tutto vada bene, ma in breve tempo l'intera nostra disposizione o condizione è scossa e completamente travolta. E con questo dimostriamo che la nostra mente non è stata toccata a cambiare. È solamente quando noi abbiamo una relazione profonda con il Signore, miei cari, è l'unico modo per non cadere nell'inganno del nostro Signore, perché se noi viviamo strettamente con il Signore illumina il nostro cuore. Un altro esempio, Salmo 73, Asaf. Lui è stato ingannato nel vedere la prosperità dei peccatori, come loro stavano bene e invece lui soffriva e diceva: ma com'è possibile? Quelli che non credono a Dio stanno bene, io che credo a Dio ogni giorno mi alzo con dei veri e propri combattimenti, com'è possibile questo? Dice: fin quando io entrai nel tempio di Dio e ho visto la fine di questi peccatori. E dice Asaf, e lì ho riconosciuto, è come se gli occhi si sono aperti nel vedere la prosperità che il Signore mi ha promesso, essendo fedele alla sua volontà. Solo quando noi godiamo della intima comunione con il Signore, quando veniamo alla luce, quando noi andiamo dal Signore nella parola, nella preghiera, lì succede qualcosa, miei cari. La nostra mente viene illuminata. Quante volte passeggiando a pregare con il Signore mi ha fatto riconoscere, miei cari, i miei peccati, i miei inganni. Quante volte? Ma interessante che succedeva ogni volta quando io andavo in preghiera mi ritiravo, stavo solo, meditavo sul Signore, e il Signore in quel momento proprio illumina la mente. Credetemi, miei cari, fate questa esperienza, cercate il Signore per evitare di essere ingannati dal proprio cuore. Voglio concludere. Quando viviamo nella confusione del peccato, il cuore fa promesse che non può mantenere. Non siamo sorpresi nel sentire dire che Geremia dice il cuore è incurabilmente malvagio. Il nostro cuore non è solo che ci inganna, ma è incurabilmente malvagio. Non esiste un uomo buono agli occhi di Dio, non esiste, perché il nostro cuore è malvagio sin dall'infanzia. È come se tu vai dal dottore e ti visita e dice: mi dispiace, per te non c'è nessuna medicina che ti possa salvare. Così è il nostro cuore. Però c'è una medicina, grazie a Dio, il sangue di Gesù Cristo, che ci purifica, ma dobbiamo andare dal Signore. Il Signore ci ha purificati, ma abbiamo bisogno. Il Signore ha purificato il corpo, ma abbiamo bisogno di andare, che il Signore possa anche lavare i nostri piedi. Come Pietro disse: Signore, no, 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 non lo permetto. E il Signore dice: allora non puoi aver parte di me. I piedi ce li sporchiamo, grazie a Dio il corpo è purificato, ma quando noi viaggiamo, viviamo in questo mondo, i piedi si sporcano e abbiamo bisogno che il Signore veramente li purifica. Concludo con il Salmo 139, versetto 23-24. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Desidero che veramente questa preghiera di Davide possa essere la nostra preghiera. Amen.